Passiamo adesso al dottor Francesco Esposito, coordinatore UCCP del Reventino. Ci parlerà del il ruolo del medico di famiglia nella prevenzione. Prego.
Io poiché non ho slide da presentare, mi consentirete di fare la conversazione da seduti. Prima di entrare nell'argomento, devo fare una premessa necessaria. Negli ultimi anni, e ci sarà un'accelerazione da questo punto di vista, c'è un profondo cambiamento di quello che è la struttura del Servizio Sanitario Nazionale. Ormai questo è un tema, come dire, che urta un po' la sensibilità su Sorrio Cannelli, che fa anni battaglie per il mantenimento dell'ospedale, a cui tutti gli operatori sanitari del territorio siamo particolarmente affezionati, perché vediamo, per noi è un punto di riferimento. Però a livello nazionale si va da una medicina concentrata ospedalocentrica a una medicina territoriale. E andare contro quelle che sono le indicazioni nazionali non ha più molto senso. Perché? Perché noi abbiamo l'esigenza di riservare gli ospedali alle ambulanze, cioè in ospedale ci deve andare chi realmente sta male. Io ho iniziato questa professione 25-30 anni fa e spesso e volentieri io vedo qualche persona anziana, ogni tanto mi capitava qualcuno che dovendo fare le analisi, le ecografie, mi veniva a dire: dottor, fatemi una base di ricovero che vado in ospedale e mi faccio tutto. E io facevo regolarmente tutti i giorni base di ricovero e trovavo il posto. Oggi quando qualcuno mi viene a dire fatemi una base di ricovero che mi vado a ricoverare, io gli dico, la mia risposta, dico: benissimo, se ci riesci ti do 1.000 euro seduto stante, perché sono sicuro che vince la scommessa, perché ormai in ospedale si accede soltanto esclusivamente, non faccio più ricette di ricovero, si accede esclusivamente in ambulanza attraverso il punto soccorso, non esiste più la possibilità di andare a farsi ricoverare per farsi ricercare. E allora chi deve dare le prime risposte all'esigenza di sanità? È la medicina del territorio. E il medico di famiglia in questo è perfettamente coinvolto e deve cambiare anche lui completamente la mentalità con cui si approccia con la gente. Cioè il medico di famiglia, chiuso nell'ambito del proprio ambulatorio, che aspetta il paziente che va là perché c'è la bronchite, c'è l'ipertensione, c'è il diabete, e gli scriviamo i farmaci, deve modificare completamente il proprio modo di operare. Cioè noi dobbiamo passare da una medicina di attesa a una medicina di iniziativa, perché a noi viene affidato un compito che è quello di intercettare sul territorio l'esigenza di salute, e questo lo si fa come? Mettendosi insieme in un gruppo. Rimangono gli studi aperti, però ognuno dovrà fare un po' di cose, per cui se c'è bisogno dell'ecografista ci dovrà essere il medico di famiglia che ha a disposizione l'ecografo, dove io ci mando e ti farà l'ecografia, quello ti farà il dottore, l'altro di fare qualcos'altro, cioè la prima risposta del territorio non la dobbiamo dare noi. Se uno viene con dolore toracico, il futuro sarà che noi dobbiamo fare le ECG, facciamo la dosazione analitica, vi mandiamo in ospedale quando abbiamo il sospetto che realmente c'è il problema cardiologico, e 9 volte su 10 non c'è. Quindi noi dobbiamo impedire che quelle 9 volte vanno a intasare l'ospedale, che poi non riesce a dare invece a dare le risposte, quindi poi si parla di mala sanità, a chi invece quell'uno che ha realmente l'esigenza di essere curato tempestivamente e in maniera appropriata. Quindi è questo il modo di operare che sarà riservato al futuro. Nell'ambito di questa riorganizzazione ci sono 16 di sigle che non vi cito, perché le abbiamo inventate noi medici che facciamo sindacato, ma spesso praticamente ci perdo anch'io, quindi non vi voglio fare una descrizione. L'UCCP è, diciamo, la forma più complessa di organizzazione del territorio per dare questo tipo di risposta sulla base di queste indicazioni. E proprio in base, sulla base di questo, noi dobbiamo dare le risposte. Noi quest'anno, per esempio, abbiamo sacrificato una parte dei nostri compensi piccola per consentire all'associazione Prometheus di fare uno screening sui bambini di prima, seconda e terza media, e ha riguardato non soltanto l'abuso sull'alcol, ma ha riguardato un pochettino su tutte le dipendenze, quindi la dipendenza da tossicodipendenza, dipendenza da alcol, dipendenza da cibo, dipendenza da tabacco. Il ruolo del medico di famiglia, quindi, al di là di stimolare, come dire, queste iniziative, iniziare in queste tappe, guardate, sull'alcolismo in maniera particolare, l'età subito è proprio quella di 14-21 anni, cioè là tu crei la dipendenza. Il collega sicuramente è più esperto di me, ma l'alcolista a 50 anni difficilmente lo porti via, anche perché devo dire che l'alcolista è un soggetto difficilissimo da trattare. Cioè, se il fumatore gli viene l'impatto, 9 volte su 10 smette di fumare, non c'è Dio che regni. L'alcolista ha le stesse possibilità di morire per cirrosi epatica, ma vi garantisco che l'alcolista cirrotica non gliene frega nulla, eppure ha le stesse possibilità dell'infartuato che fuma, quello smette. In quel caso 9 volte su 10. Nell'altro caso 9 volte su 10 il cirrotico che morirà poi per lo scopo di una varice esofagea o altro, se ne frega e continua tranquillamente a bere perché è difficile. Io ho tra i miei pazienti una signora che regolarmente trova la mattina al bar e ha inventato un suo modo di fare colazione, che è quello di mettere il cornetto all'interno della birra invece del latte. Allora quella là è molto difficile spiegare che sarebbe opportuno utilizzare il latte e non la birra. Cioè, ormai c'è 70 anni e non glielo leverò più, cioè, sicuramente non ci sarà ragionamento che tenga. Per cui ha ragione il collega quando diceva l'alcolista è uno difficilmente affrontabile, cioè è difficile riuscire a trovare a inserirsi per cercare di fargli cambiare il tenore di vita e quindi le sue abitudini alimentari e di vita. L'età invece estremamente pericolosa è quella che va dai 14 ai 20-22 anni, perché là si creano le dipendenze. E oggi, rispetto a una volta, noi una volta eravamo abituati a vedere all'interno del petto gli alcolisti cronici, quelli che bevono vino e via dicendo. Oggi invece, spesso vuol dire, i luoghi di perdizione, tra virgolette, sono le discoteche, sono i bar aperti di notte, dove tra l'altro è peggiorata anche la qualità del bere, perché il vino sicuramente crea meno danni rispetto al superalcolico da 40 gradi e più. E allora come possiamo intervenire? Il medico di famiglia è fondamentalmente anche un amico. Io entro con il 5-6 volte al giorno nei bar insieme ai miei pazienti, perché all'inizio mattina, o fine mattina, o durante la giornata. E noi non possiamo non notare tante cose che sfugge a chi opera nel settore, ma che intercetta chi va a fare una richiesta. Io mi accorgo i miei pazienti che giocano alle macchinette, li conoscono per uno, forse sfuggirà ai familiari, ora sta facendo purtroppo perché vedono i loro conti azzerati, ma a me non sfugge, cioè io dei miei pazienti posso fare lo screening di uno per uno di tutti quelli che giocano alle macchinette, non ne sfugge da nessuno. E lo stesso dicasi per i giovani, cioè io vedo quanti si pigliano la Schweppes, quando si pigliano la gassosa al caffè, quando si pigliano la e quanti iniziano la mattina con la birra. Allora, su quei ragazzi che dalla pratica quotidiana noi ci rendiamo conto che stanno pigliando una strada non appropriata, il nostro intervento deve essere con un approccio di tipo amichevole, cioè con un amico di famiglia, cercando di creare la motivazione giusta. Che possono essere tanti argomenti, che può essere difficilmente è l'argomento della salute, cioè vicino al ragazzo che si ubriaca, andate a dire guarda che tutti rovini la salute, è il metodo meno efficace, può diventare più efficace di guarda che se tu continui a bere difficilmente riuscirai a trovare la ragazza che ti venga dietro, cioè, e poi rientra nella, nella sensibilità dell'operatore sanitario la capacità di trovare l'argomentazione giusta per stimolare un cambio di stile di vita in quello che probabilmente potrebbe essere un alcolista del futuro. E poi bisogna operare sul territorio con tutta una serie di iniziative. Quella che ha fatto Promedis sui ragazzi, per esempio, è un'iniziativa notevole, e spesso e volentieri, vedete, quando si parla di organizzazione ospedalocentrica a scapito del territorio, noi sacrifichiamo spesso e volentieri quel famoso 5% che per legge è destinato alla prevenzione, noi lo sacrifichiamo spesso e volentieri in cose inutili. Quel famoso 5% che il Servizio Sanitario Nazionale destina per legge alla prevenzione invece è importantissimo, perché queste iniziative che noi abbiamo fatto sulle nostre scuole, come dire, alla fine per una sinergia tra noi e l'associazione Promedis, invece dovrebbe essere la regola. Cioè, proprio in quell'età tu devi andare a dare con dimostrazione di fatto dei pericoli che corrono. Io non ho assistito a nessuno delle vostre cose, ne parlerà ovviamente per comportamento l'azienda successivamente, ma hanno fatto capire ai bambini i rischi e i pericoli che corrono nel andare dietro alla codipendenza. E c'è molto da lavorare. Consideriamo per esempio l'alcolismo e l'obesità, è ormai un fattore frequente di patologia. Vedere bambini obesi ormai è con una frequenza quotidiana. Ecco, là bisogna andare a intercettare anche questo bisogno, perché guardate, tutto ciò che si... stranamente noi ragioniamo, ma l'Italia da questo punto di vista è una nazione strana, l'Italia ragiona sempre sulle emergenze. È difficile che qualcuno si metta là e programmi il futuro. E purtroppo il deficit della nostra politica e poi ne paghiamo le conseguenze. Noi dovremmo lavorare invece soprattutto sul futuro con la prevenzione. Cioè, se noi riusciamo a prevenire l'obesità sin da bambino, ci risparmiamo il diabetico, l'iperteso, l'ipertubato e tant'altro. Quanto costa la società poi curare il diabetico, l'iperteso, l'infartuato, l'ictus? Cifre enormi. Cioè noi, io l'altro giorno ho avuto un incontro in assessorato e si parlava di codici bianchi. Ogni volta che un signore entra in ospedale per una qualsiasi sciocchezza, e in ospedale si sa perché si ci va anche per un semplice raffreddore o perché uno va le dita, quell'accesso costa 200 euro. Soltanto che si tanto di mandare il diabetico. Se poi a quell'accesso serve la TAC, l'ECG, invece non costa 800 euro. Guardate quanti soldi noi sprechiamo in cose inutili, mentre potremmo reinvestire sul territorio queste spese che sono, tra l'altro, io dico che in sanità tutto ciò che viene speso utilmente ben venga, tutto ciò che viene speso inutilmente lo sottrae gli altri. Quindi vedete com'è importante riuscire a intercettare poi il territorio. E il medico di famiglia, insieme a non il medico di famiglia, ormai si parla di ruolo unico, quindi da questo punto di vista gli operatori della continuità assistenziale, dell'ex guardia medica, il medico di famiglia, gli operatori del 118 verranno coinvolti in questa specie di ruolo unico, dove ci sarà un unico ingresso della medicina generale. Dovranno essere gli operatori che sul territorio riusciranno a intercettare queste esigenze e dare una risposta, una prima risposta, perché è soprattutto là che tu ti giochi la prima partita nel riuscire a svincolare da quello che poi purtroppo diventa un dramma. Io sempre di meno, fortunatamente ne vedo, ma mi ricordo all'inizio della mia carriera situazioni familiari drammatiche. Guardate, una parte delle baranti che noi abbiamo qui scappano dalle loro nazioni, Romania, Bulgaria e via dicendo, e provengono da esperienze, se vi andate a raccontare, io poi come i miei pazienti mi raccontano, vengono da esperienze drammatiche, cioè di alcolismo da parte dei mariti. Cioè queste spesso volentieri non solo scappano e vengono per lavorare, ma spesso volentieri scappano da una situazione familiare drammatica. Io, se qualche collega vostro, soprattutto il comandante di stazione, i marescialli più anziani, si ricorderanno a UFO, io poi colloquiamo con loro regolarmente, perché una delle prestazioni che toccava più facilmente anche al comandante di stazione era quello di intervenire in famiglie dove l'alcolista di turno picchiava la moglie, e a volte serviva a picchiare, ma a volte tirare fuori il coltello, tirare fuori la tesoro. È una delle evidenze, perché fortunatamente qua da noi, come dire, l'omicidio è un'evidenza abbastanza rara, l'invenzione di padre eterno. Però queste erano le situazioni dove più frequentemente c'era bisogno della collaborazione tra i medici di famiglia e anche la forza dell'ordine, perché erano le situazioni che spesso e volentieri erano quelle più frequenti, che mettevano anche a rischio la vita stessa. Ed erano situazioni drammatiche da cui non se ne usciva fuori, perché oggi, come dire, c'è anche fortunatamente una visione differente da parte della donna, che è riuscita anche a svincolarci da tempo su di tanti, ma vi garantisco che non più tardi di 15-20 anni fa era molto difficile trovare donne che si ribellavano a queste situazioni familiari piuttosto drammatiche. Quindi vedete come le donne che poi alla fine da una situazione di danno personale spesso e volentieri può diventare una situazione di danno all'altro nell'ambito della propria famiglia, ma prima, come diceva il capitano, mettersi alla guida da ubriaco non è che hai creato te stesso, spesso quello che tu investi con altri. Quante volte sentiamo in televisione incidenti drammatici e alla base dell'ora c'è un ubriaco che guida la macchina, che ammazza degli innocenti che hanno soltanto la spavogna di stare lungo la strada che questo percorre. Allora vedete come c'è la necessità che ci sia tutto un mondo che interagisca intorno a questo argomento. Perché spesso vuol dire l'alcolista non fa danno a se stesso, ma fa danno anche a chi gli sta vicino o a chi gli sta intorno. Io ritengo che, come dire, questo è il ruolo che il medico di famiglia può avere, cioè quello di intercettare, di capire prima degli altri, determinare le società, cercare nei limiti del possibile, prevenirli, indirizzarli, in modo tale, come dire, che si faccia realmente quello che in Italia spesso quello che non si fa, cioè fare la prevenzione. Perché quello, la prevenzione è quello che poi impedisce che il fatto accada. Perché una volta che il fatto accade, spesso e volentieri è irreparabile e di conseguenza ha le conseguenze logiche purtroppo drammatiche. Io ritengo, come dire, di aver. Sono rimasto nei minuti concessi, quindi ritengo di essere stato esaustivo e vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie.